quello che ci dicono gli insegnanti è che non è che vedono in questo momento bambini e bambine della scuola primaria molto più competenti sui compiti di apprendimento in quanto hanno trascorso molto tempo dentro alle tecnologie. E un altro aspetto interessante è vedere che quando un bambino ha in mano uno smartphone, quasi mai va a cercare esperienze di apprendimento, ma va sempre a cercare tutte quelle cose che sono, rappresentano per lui fonte di divertimento.
Questo è Bimbi Sani e Belli Podcast, collegato all'omonima rivista in edicola del 1993 e al sito bimbisaniebelli.it. Io sono Patrizia Masini, giornalista e mamma. Oggi parliamo del rapporto tra bambino e cellulare, partendo dal bambino molto piccolo, quando gli si fanno vedere foto e video dal proprio cellulare, e arrivando a quello preadolescente, quindi dagli 11 anni, quando, dicono le statistiche, almeno in Italia, entra in possesso di un proprio smartphone. Ora, non è mai troppo presto per decidere come impostare il rapporto tra le nuove tecnologie e i nostri figli. Un po' perché è proprio dai primi anni che si traccia la via, e un po' perché se i genitori sono consapevoli di come la tecnologia impatti sulla crescita del bambino e del ragazzo, saranno poi più preparati ad affrontare il fatidico momento in cui il proprio figlio chiederà, in genere con molta insistenza, di avere un proprio smartphone. Secondo Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva ed autore di numerosi libri di successo come L'età dello tsunami, riferito alla preadolescenza, occorre aspettare assolutamente i 14 anni. Lo aveva sempre detto. Lo smartphone a uso personale non risponde ai bisogni di un preadolescente e provoca danni a livello mentale, organico e anche scolastico. In più, crea ansia e dipendenza. Ne è talmente convinto che ci ha appena scritto un libro con Barbara Tamborini dal titolo che non ammette repliche, Vietato ai minori di 14 anni, edito da De Agostini. E si riferisce ovviamente con il vietato allo smartphone. Ci facciamo raccontare direttamente da lui il perché di questa scelta così radicale.
Perché un cellulare ad uso personale in mano a un preadolescente è un po' come dare un'automobile da guidare a un ragazzo che è in grado di gestire invece il movimento su bicicletta all'interno della sua comunità, cioè richiede competenze complesse che il funzionamento mentale del preadolescente non è ancora in grado di supportare in modo adeguato. Quindi, quello che proponiamo ai genitori in realtà non è tenere lontani i ragazzi e ragazze dalle tecnologie prima dei 14 anni, bensì permettere accesso a tecnologie familiari. Rendere possibile ai genitori la supervisione di quello che i ragazzi fanno nel territorio online.
Ma mi scusi, l'attesa fino ai 14 anni, quale sicurezza dà in più?
Questo permette di allenare i preadolescenti a un uso competente e consapevole, in modo che poi, quando dopo i 14 anni avranno in mano uno strumento ad uso personale, abbiano davvero acquisito un po' quelle regole di base, di protezione e di sicurezza, ma anche dal punto di vista mentale si trovino con un cervello che effettivamente non ha più le caratteristiche del cervello dei preadolescenti, no? Quello che abbiamo un po' raccontato anche nel libro L'età dello tsunami, un cervello che è fortemente impulsivo, istantaneo, che riflette poco, che è immediatamente agganciato dalla proposta che il territorio online fa ai giovanissimi, è proprio un po' come il paese dei balocchi raccontato da Collodi e che li distrae davvero tanto dai compiti evolutivi e a volte anche li coinvolge e li immerge in attività, in situazioni davvero troppo complesse e non fasi specifiche.
Se il cervello, la mente dei preadolescenti è impulsiva e facilmente eccitabile, come ci diceva, come possiamo fare per abituarli alle nuove tecnologie? Cioè, basta veramente avere uno smartphone di famiglia?
Sì, questo è proprio il modello di comportamento online che viene suggerito ai genitori per i figli che hanno meno di 14 anni. Avere uno smartphone di famiglia all'interno del quale possono condividere tutto quello che vogliono nei loro gruppi WhatsApp, sapendo che quello smartphone però è anche uno smartphone che viene utilizzato magari dai loro genitori, e all'interno del quale i genitori non spieranno mai quello che fa un figlio preadolescente, ma magari condivideranno con lui l'analisi e la visione di quello che succede nella vita online.
Non devono spiare. E il controllo allora come si fa?
Allora, quello che succede è che uno smartphone di famiglia è lì a disposizione di tutti, quindi per esempio la nostra esperienza anche di genitori con quattro figlie è che nel momento in cui arriva un messaggio sullo schermo del cellulare di famiglia, potrebbe essere che quel messaggio arriva proprio all'occhio della mamma o del papà che sono lì e che lo stanno guardando. Quindi anche non volendolo leggere, per esempio, molti aspetti diventano automaticamente visibili e questo permette a volte anche proprio in modo totalmente informale, senza averlo cercato, di rendersi conto che stanno magari succedendo nelle chat e nei gruppi WhatsApp dei nostri figli delle cose che non vanno assolutamente bene. L'altro elemento invece è che comunque la regola che diamo o il consiglio che diamo ai genitori è quella di dire che una o due volte alla settimana, soprattutto se abbiamo figli di 10, 11, 12 anni, davvero molto piccoli, noi ci sediamo di fianco a loro con lo smartphone di famiglia in mano e insieme guardiamo un po' cosa è successo negli ultimi giorni all'interno della loro vita online. Quindi guardiamo un po' cosa sta succedendo nei gruppi WhatsApp, guardiamo che cosa c'è nella cronologia. Se non abbiamo dei sistemi di parental control, verifichiamo anche quant'è, dal punto di vista del tempo di utilizzo, il tempo in cui questo smartphone è rimasto nelle mani dei nostri figli.
Senta, ma gliel'avranno chiesto in tanti, ma vorrei proprio riuscire a capire, perché non dare uno smartphone con parental control, assenza di password, controllo serale da parte dei genitori di tutto quello che accade nella vita online del ragazzo, piuttosto che proibirlo proprio? In questo modo sarebbero contenti tutti. O no? Qual è la differenza?
La differenza è che comunque è uno strumento che è portabile addosso e che sta sempre con te in ogni minuto e in ogni movimento che fai. È comunque uno strumento che impatta in modo fortissimo le tue abitudini quotidiane. Quindi entra e interferisce con i tuoi movimenti, con le tue relazioni. Lo vediamo. Quando i ragazzi, no, escono dalle medie e sono rimasti una mattina senza lo smartphone in mano, escono dal cancello, escono tutti con lo sguardo basso sullo schermo, proprio in quel tratto di strada che magari potrebbero condividere con i loro amici parlando delle esperienze che hanno vissuto a scuola. Tra l'altro esponendosi, no, anche a un rischio parecchio aumentato di incidentalità stradale, perché non vedono dove stanno camminando.
Parliamo ora di bambini molto piccoli, ai quali spesso viene dato in mano il cellulare dai genitori per evitare che piangano, che facciano capricci. Ho visto un video su YouTube che mi ha scioccato. Si vede un bimbo, una bimba di pochi mesi che si regge a malapena seduta, dritta con la schiena, e che guarda un cellulare tranquilla. Il cellulare gli viene tolto e la bambina, il bambino inizia a piangere, a rotolarsi per terra. Sembra inconsolabile. Gli viene ridato il cellulare e il bimbo smette immediatamente di piangere e di lamentarsi, come ipnotizzato.
Spesso vengono usati proprio come ciucci elettronici, cioè se il bambino ha in mano uno smartphone quando è agitato in condizioni sregolate, lo stesso bambino sembra placarsi come se quello fosse davvero capace di regolare e moderare la sua sregolazione emotiva. In realtà il bambino non è che si regola, il bambino viene ipereccitato, iperstimolato da qualcosa che ha un'intensità più forte ed evidente e non ne ricava una competenza autoregolativa dall'uso di uno strumento elettronico, anzi spesso aumenta il suo potenziale di sregolazione. In realtà è come se il bambino venisse distratto dal suo stato di sregolazione emotiva, ma tutti i genitori si accorgono che appena gli togliamo lo schermo, la reazione la controreazione è ancora più intensa di prima e il bambino fatica moltissimo a placarsi. E l'altro aspetto è che il bambino continuerà a chiedere sempre di più quel genere di strumento per tenersi ingaggiato e in uno stato di regolazione, e qua dentro attiverà proprio un meccanismo che spesso porta anche alla dipendenza.
Certo che parlare di dipendenza in bambini molto piccoli sembra proprio strano.
Dovremmo domandarci come mai tanti genitori non riescono più a fare a meno, no? Di uno schermo per supportare tutta una serie di comportamenti e di azioni dei bambini. Per esempio, quando i bambini fanno colazione o quando i bambini mangiano, diventa automatico accendere uno schermo per permettergli di assolvere ad un'altra azione o funzione, altrimenti i bambini non riescono a entrare in quel compito che il genitore sta riservando loro.
Ora vi voglio dare delle alternative ai giochi sul cellulare per i bambini molto molto piccoli. Ne parliamo con Federica Amato, che è una psicologa che cura una pagina Instagram dedicata proprio a dare consigli sui giochi educativi e i libri per bambini. La pagina si chiama mamma-giochi-con-me.
Allora, se la fascia d'età è quella dei piccolini, quindi tra gli 0 e i 2 anni, sicuramente non c'è una regola generale. Quindi consigliare un gioco piuttosto che un altro è un discorso molto ampio, perché è sempre necessario seguire quelle che sono le attitudini del bambino. Ci sono per esempio bambini che adorano la pittura con le dita, soprattutto appunto i piccolini. Infatti mio figlio è il primo che non ama colorare con pastelli e pennarelli, però per esempio la pittura con le dita è un'attività che solitamente riesce ad intrattenere i bambini anche per un'ora, un'ora e mezza. La stessa cosa, io consiglio i giochi solitamente ad incastro, quelli delle forme, che proprio per la loro natura sono un po' dei rompicapo, no? Quindi nella fascia d'età tra gli 0 e i 2 anni possono essere molto utili per intrattenere i bambini. La stessa cosa gli albi attività, solitamente i bambini, questo però già a partire dai 3 anni, parliamo di bambini intorno ai 3 anni, amano molto districarsi, no? Tra gli albi attività che hanno giochi, per esempio giochi di logica, labirinti, segui il percorso. Quindi questi qua per esempio io li porto sempre dietro quando andiamo al ristorante, ma come anche gli stickers. Quindi non esiste che al ristorante si va solo se c'è il cellulare o se c'è il tablet. Ci sono tante alternative, no? che si possono portare dietro, e lo stesso anche a casa. Questo ovviamente quando il genitore è impegnato perché deve fare altro e quindi non può ovviamente giocare al bambino ad un classico gioco in scatola, un gioco di società che implica la relazione.
E parlando di relazione genitore figli, chiedo ancora al dottor Pellai: come possono i genitori spiegare e convincere almeno il più possibile i propri figli preadolescenti a rinunciare al cellulare personale? Questo è utile anche per chi ha figli più piccoli, così ha una risposta già pronta per quando sarà il momento, e poi può mettere già il tutto in prospettiva, spiegando al bambino che, attenzione, prima di una certa età il cellulare non arriva.
Beh, direi dicendo a un figlio che ci sono delle scelte educative che vengono fatte dai genitori nella logica di sostenere la crescita, e decidere quando introdurre uno strumento che ha un impatto così potente sulla crescita non può essere stabilito semplicemente in base al criterio della popolarità. Cioè dire che gli altri ce l'hanno tutti e io no è un criterio di popolarità, non è un criterio di adeguatezza educativa. Secondo aspetto, è molto importante che i genitori, quando fanno questa scelta, sappiano far notare ai figli come, non avendogli dato uno smartphone ad uso personale, si sono però impegnati tantissimo a dargli un'infinità di altre cose che hanno enorme valore educativo, enorme valore socio-relazionale, enorme valore di intrattenimento. Quindi non lo hanno lasciato sguarnito di tutte quelle attività e funzioni per cui normalmente un preadolescente ha in mano uno smartphone. Tutto quello che vai cercando in uno smartphone io mi impegno a metterlo dentro poi alla tua giornata, dentro alla vita reale.
Quindi non mi resta che augurare buon lavoro a tutti noi genitori, sia quelli di bambini piccoli sia quelli di bambini un po' più grandi. D'altronde lo sapevamo, fare il genitore non è affatto un mestiere facile. E se le nuove tecnologie per tanti aspetti ci aiutano, per altri no, ci complicano la vita ancora di più. Spero con questo podcast un po' di meno. A risentirci, a presto. Ciao. Vi ricordiamo che questo podcast è legato alla rivista Bimbi Sani e Belli e al relativo sito. Per qualsiasi commento, nota o dubbio, scrivete a redazione@bimbisaniebelli.it. Non dimenticate però di andare sul nostro sito www.bimbisaniebelli.it per essere sempre informati sul mondo gravidanza, bambini e adolescenza. Abbiamo anche una pagina Facebook e un profilo Instagram. Venite a trovarci, vi aspettiamo!